Come si era detto alla fine della scorsa lezione, il modello di spiegazione statistica induttiva di Hempel è inadeguato per la spiegazione di eventi rari. Avevamo considerato il caso del povero Giovanni che questa volta era malato di cancro. Il medico aveva attribuito il suo cancro, la causa del suo cancro, al fumo. Giovanni gli fa notare che solo il 5% dei fumatori si ammala di cancro. Paradossalmente, il modello di spiegazione statistico-induttiva di Hempel spiegherebbe molto meglio la sorte di Piero, un fantomatico amico di Giovanni, il quale gode di ottima salute, non ha il cancro ed è stato un fumatore per tutta la vita. Potremmo spiegare perché Piero non ha il cancro polmonare in questa maniera. Il 95% dei fumatori non hanno il cancro polmonare. Piero è un fumatore, quindi Piero non ha, al 95%, quindi Piero non ha il cancro polmonare. Questa cosa può sembrare un po' bizzarra, ma mostra appunto un'inadeguatezza del modello hempeliano. In realtà noi vogliamo dare un senso, un'esplicazione alla nostra intuizione, secondo la quale se Giovanni ha il cancro polmonare, la causa di questo cancro è che lui era un fumatore, nonostante il fatto che solo il 5% dei fumatori contraggono il cancro polmonare. Per risolvere questo enigma, per dare un senso alle nostre intuizioni, possiamo ricorrere a una teoria sviluppata dal filosofo della scienza americano Wesley Salmon, il quale ha proposto una nozione di spiegazione statistica nota come modello di rilevanza statistica. Vi prego di andare alla slide 117. E questo modello è in grado di rendere conto delle intuizioni espresse dai medici in casi come quello del cancro polmonare dei fumatori. Una spiegazione statisticamente rilevante, in breve spiegazione SR, so che avevate oramai un forte bisogno di nuovi acronimi, spiegazione SR, cioè spiegazione statisticamente rilevante. Ora, la spiegazione di questo genere del cancro di Giovanni non si basa solo sulla legge S1 che stabilisce la frequenza relativa del cancro polmonare nei fumatori, ma anche, fate bene attenzione a questo punto, su una legge statistica S2 che indichi la frequenza relativa del cancro polmonare nei non fumatori. Quanti non fumatori si ammalano di cancro polmonare? Questo è il punto. Ora, bisogna fare un esempio. Diamo i numeri, cioè diamo delle cifre. Insorgenza del cancro polmonare nei fumatori. Questo è l'esempio che continua dalla lezione precedente. Supponiamo di accettare, oltre alla legge S1 sopra formulate, tutti la ricordate, è la legge del 5%, supponiamo di formulare anche la seguente legge statistica, S2, che è questa: l'1% dei non fumatori contraggono il cancro polmonare. Vi avevo avvertito che queste cifre sono tutte molto arrotondate. Naturalmente l'esercizio che vi propongo questa volta è di scoprire sulla rete, mettendo possibilmente i termini in inglese, qual è la percentuale vera, secondo gli ultimi studi, dei non fumatori che si ammalano di cancro polmonare. Io ho ipotizzato l'1%. Possiamo allora affermare che il fatto che Giovanni sia un fumatore, insieme con le leggi statistiche S1 e S2, spiega il cancro polmonare di Giovanni. Quindi non solo la legge S1 sulla percentuale di cancri tra i fumatori, ma anche la legge S2 sulla percentuale di cancri tra i non fumatori. Bene. Infatti, perché S1 e S2 assieme spiegano il cancro polmonare di Giovanni? Perché secondo S1 e S2 La probabilità statistica di contrarre il cancro è 5 volte maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori. Ciò significa, per usare un termine statistico corretto, tecnico, ciò significa che il fumo è statisticamente rilevante per il cancro polmonare. Quindi, la circostanza che Giovanni è un fumatore è una buona spiegazione, SR, a rilevanza statistica, del fatto che abbia contratto il cancro, nel senso che il fumo ha notevolmente accresciuto la probabilità che tale evento si verificasse. Per cui, prima che Giovanni contraesse il cancro, sapendo che era un fumatore, non potevamo dirgli: guarda Giovanni, che molto probabilmente tu contrarrai il cancro. Potevamo dirgli: guarda Giovanni, che tu stai quintuplicando la tua probabilità di contrarre il cancro. Al che, se Giovanni vuole fumare, può dire semplicemente che il 5% è un rischio che vale la candela. Del resto, Giovanni ha qualche buon argomento. Immaginate che solo un fumatore su 1 milione, scusate, un non fumatore su 1 milione contraesse il cancro e invece 5 fumatori su 1 milione contraessero il cancro polmonare, anche in questo caso quintuplicheremmo la probabilità di contrarlo fumando. Ma la probabilità finale del 5%, 5 per 1 milione, scusate, 5 per 1 milione, ci sembrerebbe talmente irrisoria da non disturbarci nel piacere della sigaretta. Questa è una critica che possiamo fare a Salmon e a molti medici che usano il modello di rilevanza statistica in modo un po' terroristico. Ti dicono: guarda che tu stai quintuplicando il tuo rischio. Sì, interessante, ma voglio sapere quant'era il mio rischio che quintuplico. Beh, è chiaro che se il mio rischio è il 20% e lo quintuplico, vado al 100%. Ma se il mio rischio è 1 su 1 miliardo e lo quintuplico, vado a 5 su 1 miliardo, che resta una cifra irrisoria. Ma questo è un altro discorso, cioè sugli usi pratici di questi modelli che possono essere opinabili. Quindi noi possiamo dire che il fumo è statisticamente rilevante per il cancro polmonare. Ciò non significa che lo rende probabile, ma che lo rende alcune volte più probabile. E con questo abbiamo terminato il nostro rapido viaggio attraverso la spiegazione scientifica, ma su spiegazione e causalità torneremo quando ci occuperemo dell'efficacia della terapia psicoanalitica. Siamo così entrati molto maestosamente nel capitolo 6, che si intitola Osservazione e teoria. Ora, l'inizio, ci sono diversi problemi nel capitolo 6, tre problemi che io ho raccolto sotto questa etichetta, osservazione e teoria, perché tutti e tre implicano il rapporto tra l'osservazione da un lato e la teoria dall'altro. Dobbiamo introdurre alcuni termini. Vedete in rosso nella slide 120: ipotesi osservative, ipotesi teoriche e principi ponte. Qui distinguiamo fra tre tipi di leggi scientifiche. Il primo è costituito dalle leggi osservative, che comprendono solo, qua dovevo metterlo fosforescente, solo termini osservativi, cioè termini che si riferiscono a entità o proprietà osservabili, come corvo e nero. Corvo è un'entità osservabile, un tipo di entità osservabile, nero è un tipo di proprietà osservabile. Quindi tutti i corvi sono neri, tutti i cigni sono bianchi, queste sono leggi osservative. Le leggi teoriche invece comprendono solo termini teorici, cioè termini che si riferiscono a entità o proprietà inosservabili, come elettrone e lunghezza d'onda. Tutti i nuclei sono composti di protoni ed elettroni, è una legge teorica, perché comprende solo tre termini, nuclei atomici, protone ed elettrone, che si riferiscono a proprietà inosservabili. Nessuno ha mai visto un protone, nemmeno con un microscopio elettronico, perché non riesci con nessun microscopio ad arrivare a quei livelli di definizione, come noto, tantomeno con un microscopio elettronico che spara elettroni e quindi non ti permette per definizione di vedere gli elettroni, disturba un po', diciamo, l'oggetto. E però non abbiamo solo leggi osservative e leggi teoriche, che sono leggi per così dire pure, che comprendono solo un tipo di termini. Vi sono anche i principi ponte. La parola stessa, una specie di immagine, hanno molti altri nomi, io preferisco questa perché comprendono sia termini teorici sia termini osservativi e quindi consentono di effettuare un collegamento tra le leggi teoriche e le leggi osservative. I principi ponte sono così chiamati perché appunto consentono di collegare le leggi teoriche con quelle osservative, in modi che adesso non esploriamo nei dettagli. Siamo ora di fronte a al compito di definire un sistema teorico. Vedete, la parola teoria viene utilizzata in maniera ambigua, come tutti i termini che richiedono un chiarimento filosofico. Per esempio, diciamo che parliamo di teoria newtoniana con riferimento almeno a un sistema di quattro leggi, le famose quattro leggi di Newton. Altre volte usiamo teoria per riferirci a un singolo enunciato, come, non so, la teoria freudiana delle nevrosi, secondo cui ciascuna nevrosi è causata dalla rimozione di un ricordo infantile di natura sessuale. Qui sostanzialmente è una sola ipotesi. In realtà il termine teoria può essere usato appunto in due sensi, vedete nella slide 122, o per indicare una singola ipotesi o legge scientifica, oppure per indicare un intero sistema teorico costituito da un insieme di ipotesi. Per esempio, parliamo di teoria con riferimento alla meccanica newtoniana o alla genetica mendeliana, che includono ben più di un'ipotesi. In genere, e qui arriviamo all'aspetto interessante, i sistemi teorici sono interessanti non solo perché includono più di un'ipotesi, ma perché comprendono sia leggi osservative che leggi teoriche che principi ponte, i quali collegano le une con le altre. Per intenderci, dalle leggi teoriche della meccanica newtoniana possiamo dedurre delle conseguenze osservative come quelle sul ritorno della cometa di Halley solo grazie a dei principi ponte che collegano quelle leggi teoriche con, diciamo, gli enunciati osservativi. Ma questo punto non possiamo approfondirlo, peccato, sarà per un'altra vita. Ora abbiamo tutti gli elementi per comprendere cos'è una spiegazione teorica. Finora ci siamo occupati solo di spiegazioni che potremmo definire osservative, perché le leggi che comparivano nelle nostre spiegazioni, almeno nei nostri esempi, erano tutte leggi osservative. Antibiotici, infezioni, cancri, il cancro non lo osservi davvero, ma ne osservi certamente le conseguenze. E ora invece ci interessa la spiegazione teorica. Le leggi osservative descrivono certe regolarità fenomeniche osservabili nel mondo esterno. Questo già David Hume lo aveva ben compreso. Talvolta riusciamo a trovare una spiegazione teorica delle regolarità fenomeniche deducendo le leggi osservative a partire da appropriate leggi teoriche e principi ponte. Questo significa che riusciamo a spiegare le regolarità fenomeniche riconducendole a regolarità più profonde, relative a processi invisibili che si trovano, per così dire, sotto i fenomeni. Un esempio drammatico di spiegazione di questo tipo è la spiegazione di un'esplosione atomica. Tutti vedono un'esplosione atomica almeno chi è nei dintorni, e ne soffrono le conseguenze, come è accaduto a Hiroshima, ma non è facile capire che la spiegazione di quel fenomeno, macro fenomeno visibile e dolorosissimo, è data da alcune leggi che spiegano la fissione di certi isotopi del plutonio o dell'uranio. E su questo tra qualche minuto.